Terzo anello, ad alta voce, padri e figli di Ivan Turgenev. Introduzione di Franca D'Agostini.
Padre e figli è la storia di un ragazzo aristocratico che appena laureato torna a casa a trovare il padre e porta con sé un amico, Bazarov. Questo amico è un rivoluzionario, è un medico, disprezza i nobili e viene definito o si dichiara nichilista. Il romanzo prosegue poi con gli incontri, gli amori dei due amici, la scena si sposta nella casa di Bazarov, con il padre di Bazarov, e poi alla villa di una ricca e nobile signora di cui si innamorano entrambi. Ora, il tema centrale del romanzo non è, come si potrebbe pensare e come a volte è stato detto, il rapporto tra le generazioni e il rapporto appunto tra padri e figli, anche se in un certo senso c'è comunque questo legame e questa la problematica delle due diverse ideologie. Il tema in realtà di fondo e il motivo per cui il romanzo ha avuto una straordinaria importanza storica è il tema del nichilismo, che è appunto l'ideologia o la posizione intellettuale propria del protagonista del romanzo, Bazarov. Ora, nichilista, nelle parole del romanzo, è colui che non riconosce nulla e non crede in nulla. In una retrospettiva del 1866, il romanzo è del 1862, Turgenev dichiara che è stato lui stesso a inventare il termine nichilista. In realtà non è proprio vero. Riennist già si chiamavano alcuni rivoluzionari, che erano rivoluzionari un po' sui generis durante la rivoluzione francese, perché si dichiaravano né contro la rivoluzione né a favore della rivoluzione. Il termine nichilismo poi figurava in una famosa lettera di Jacobi a Fichte nel 1799, molto spesso era stato ripreso il termine nei primi anni dell'Ottocento in Francia. Ma in realtà con padri e figli che il termine nichilismo trova la sua prima grande fortuna culturale, anzitutto in Russia, dove contribuisce a creare quel grande movimento di idee che porterà alla caduta degli zar e alla rivoluzione d'ottobre e in seguito poi nella pubblicistica di tutta l'Europa. Interessante però notare che mentre in Russia il tema del nichilismo acquista immediatamente una connotazione politica, nel romanzo di Turgenev e nella figura di Bazarov ha una connotazione invece specificamente filosofica. Ora, Bazarov è uno scienziato, un medico, cerca ranocchie nella campagna per vivisezionarle e infatti viene preso in giro da Pavel Petrovich perché gli si dice ai principi non crede, ma lei alle ranocchie pur deve credere. Ora, Bazarov ha un'idea precisa della piccolezza dell'uomo proprio grazie a questa visione ravvicinata della natura. L'uomo per lui è un atomo, un punto matematico, dice, e però in questo punto matematico circola il sangue e un cervello si mette in movimento. Ed ecco che all'improvviso questo cervello lavora e ha la straordinaria illusione della grandezza dell'umanità. Ora, secondo Bazarov, tutto questo è ridicolo. E sostanzialmente Bazarov non ha torto, questo dobbiamo ammetterlo. Se andiamo a vedere l'essenza e l'inizio dell'esperienza umana, in fondo non troviamo altro che il sentire istantaneo di un'ora, adesso, che non ha provenienza, né non ha destino, non ha molto senso, e per cui è ridicolo immaginare appunto provenienze, destini e significati. E però, dunque, è interessante notare che il nichilismo nasce da ragioni intellettuali e però poi arriva a una specie di distruzione dell'intelletto. L'idea di fondo è che non esiste alcuna fondazione logica dei valori, dei principi. I valori e i principi ci sono dati ma non hanno valore se non ne diamo noi, valore ad essi. Il nichilista è allora colui che dice: che cosa me ne faccio di questi simulacri, di realtà che limitano la realtà. Il fatto è però, ed è questo il tema, vero tema di fondo del romanzo, che il nichilismo è la posizione filosoficamente più corretta, ma in fondo, in ultimo, non si può essere nichilisti. Il nichilismo inizia in un certo modo, ma non può continuare. La storia di Bazarov è precisamente la storia, l'illustrazione di questa difficoltà propria della posizione nichilista, perfetta filosoficamente, ma impraticabile.
Ebbene, Piotr, non si vede ancora? Domandava il 20 maggio del 1859 uscendo senza berretto sulla bassa scaletta di una locanda, un signore poco più che quarantenne, in soprabito polveroso e pantaloni quadrettati, rivolgendosi al suo servo, un giovanotto paffuto, con una lanugine bianchiccia sul mento e piccoli occhietti appannati. Il domestico, in cui tutto, un orecchino con turchesa un orecchio, i capelli impomatati di colore ineguale, le movenze garbate, tutto, in una parola, rivelava chiaramente un uomo dell'ultima più evoluta generazione, guardò con aria condiscendente lungo la strada e rispose: «No, signore, non si vede!» «Non si vede?» ripeté il padrone. «Non si vede?» rispose per la seconda volta il servo. Il signore sospirò e si sedette su una panchina. Presentiamolo al lettore, mentre siede con le gambe piegate sotto di sé e si guarda intorno, pensieroso. Si chiama Nikolaj Petrovich Kirsanov. A 15 verste dalla locanda ha una bella proprietà di 200 anime, oppure, come egli si esprime da quando ha spartito le terre coi cittadini, una fattoria di 2000 diesatini di terra. Suo padre, generale di guerra del 1812, vero russo semianalfabeta, burbero ma non cattivo, aveva tutta la vita tirato la carretta e comandato prima una brigata, poi una divisione, ed era sempre vissuto in provincia, dove in virtù del suo grado era un personaggio abbastanza importante. Nikolaj Petrovich era nato nella Russia meridionale, come suo fratello maggiore, Pavel, di cui parleremo in seguito, e fino a 14 anni era stato educato in casa, circondato da istitutori di poco valore, disinvolti ma servili aiutanti e altre persone del reggimento e del comando. Sua madre, nata Koliazin, da signorina chiamata Agate, è divenuta generalessa Agafoclia Kuzminishna Kirsanova, apparteneva alla specie delle mamme comandanti. Portava cuffie vistose e vestiti fruscianti di seta. In chiesa si accostava per prima a baciar la croce. Parlava molto e a voce alta. Ammetteva i figli al baciamano la mattina e li benediceva la sera. Insomma, viveva a piacer suo. Come figlio di generale, Nikolaj Petrovich, pur non distinguendosi per coraggio, anzi meritando il nomignolo di poltroncello, doveva, come suo fratello Pavel, entrare nel servizio militare, ma si ruppe una gamba proprio il giorno stesso in cui era giunta la notizia della sua nomina e, dopo aver passato 2 mesi a letto, rimase soppetto per tutta la vita. Il padre si rassegnò e lo avviò alla carriera civile. Appena ebbe toccato i 18 anni, lo condusse a Pietroburgo e lo fece entrare all'università. Proprio in quel tempo suo fratello era stato nominato ufficiale in un reggimento della Guardia. I due giovani si stabilirono insieme in un appartamento sotto la sorveglianza lontana di uno zio cugino materno, il signor Ilya Koliazin, un autorevole funzionario. Il padre tornò alla sua divisione, alla sua consorte, e soltanto di rado faceva pervenire ai figli dei grandi fogli di carta grigia, screziata da una calligrafia svolazzante da scritturale. In fondo a questi fogli spiccavano, accuratamente contornate di svolazzi, le parole «Piotr Kirsano, Maggior Generale». Nell'anno 1835 Nikolaj Petrovich uscì laureato dall'università e nello stesso anno il generale Kirsanov, messo a riposo per una rivista ma riuscita, venne a stabilirsi con la moglie a Pietroburgo. Aveva appena preso in affitto una casa presso il giardino della Tauride e si era iscritto al club inglese quando morì all'improvviso di un colpo. Agafoclia Kuzminishna lo seguì da vicino. Ella non riusciva ad abituarsi a una vita solitaria nella capitale. Il cruccio di una vita in ritiro la uccise. Intanto Nikolaj Petrovich, quando ancora erano vivi i suoi genitori e con loro grande dispiacere, si era innamorato della figlia del funzionario Prepolovensky, già suo padrone di casa, una signorina bellina e, come si dice, evoluta. Nelle riviste essa leggeva gli articoli seri della rubrica Scienze. La sposò appena finito il lutto e, abbandonato il ministero dove il padre a furia di protezioni l'aveva fatto entrare, si godette la felicità con la sua mascia, prima in una villa presso la scuola forestale, poi in città, in un appartamento piccolo e bellino che aveva una scala pulita e un salottino piuttosto freddo, infine in campagna, dove si stabilì definitivamente e dove, di lì a breve tempo, gli nacque un figlio. Arcadi. Gli sposi vivevano molto bene e tranquilli, non si separavano quasi mai, leggevano insieme, suonavano il piano a quattro mani, cantavano duetti. Lei piantava fiori e sorvegliava il pollame, lui andava qualche volta a caccia e si occupava dell'amministrazione. Arcadi intanto cresceva sempre, anche lui, molto bene e quieto. 10 anni passarono come un sogno. Nel 1847 la moglie di Kirsanov morì. Egli non sopportò questo colpo che a stento in poche settimane divenne grigio. Si preparava già a fare un viaggio all'estero per svagarsi un poco, ma ecco che venne il 48. Egli dovette per forza tornare in campagna e dopo un periodo di inattività abbastanza lungo si occupò di riforme economiche. Nel 55 condusse il figlio all'università e passò con lui 3 inverni a Pietroburgo, quasi senza uscire di casa e cercando di far conoscenza coi giovani compagni di Arcadi. L'ultimo inverno non aveva potuto recarsi là, ed ecco che noi lo vediamo nel maggio del 1859, già tutto bianco, grassoccio, un po' curvo. Egli aspetta il figlio che ha conseguito, come lui stesso una volta, la laurea. Il servo, per un senso di riguardo e forse anche per non star sempre sotto gli occhi del padrone, entrò nel portone e accese la pipa. Nikolaj Petrovich abbassò la testa e cominciò a guardare i vecchi gradini della scaletta. Un grosso pulcino screziato vi passeggiava gravemente, picchiando forte con le sue grandi zampe gialle. Un gatto sporco, accovacciato leziosamente sopra la balaustra, gli gettava delle occhiate ostili. Il sole scottava. Dall'anticamera semibuia della locanda veniva l'odore del pane di segala ancora caldo. Il nostro Nikolaj Petrovich prese a fantasticare. Il figlio, un laureato, Arkasia. Gli turbinava di continuo nella testa. Egli cercava di pensare ad altro, ma gli tornavano di nuovo gli stessi pensieri. Gli sovvenne la moglie defunta. «È morta davvero troppo presto», mormorò con tristezza. Un grosso piccione grigio volò sulla strada e andò frettoloso a bere in una pozzanghera vicino al pozzo. Nikolaj Petrovich si mise a osservarlo, intanto che il suo orecchio già coglieva il rumore delle ruote che si avvicinavano. «Pare che arrivi!» annunziò il servo, affacciandosi sul portone. Nikolaj Petrovich balzò su e fissò gli occhi sulla strada. Apparve un tarantas tirato da 3 cavalli di posta. Nel tarantas baluginarono l'orlo di un berretto studentesco, i lineamenti ben noti del volto amato. «Arkasia! Arkasia!» gridò Kirsanov e corse e agitò le braccia. Dopo qualche attimo le sue labbra si attaccavano alla guancia imberbe, polverosa e abbronzata del giovane laureato. «Lascia che mi spolveri, babbo», diceva Arcadi con una voce un po' arrochita dal viaggio, ma giovanile e sonora, rispondendo allegramente alle carezze del padre. «Ti sporcherò tutto». «Non fa niente, non fa niente», ripeteva sorridendo intenerito Nikolaj Petrovich, e un paio di volte batté con la mano sul bavero del cappotto del figlio e sul proprio soprabito. «Fatti vedere, fatti vedere», aggiunse scostandosi. Poi subito andò a passi precipitosi verso la locanda dicendo: «Ecco qua, qua i cavalli, al più presto». Nikolaj Petrovich sembrava molto più agitato del figlio. Era come un po' smarrito, intimidito. Arkady lo fermò. «Babbo», disse, «permetti che ti presenti il mio buon amico Bazarov, di cui ti ho scritto tante volte. È così gentile che ha consentito a essere per qualche giorno nostro ospite». Nikolaj Petrovich si voltò rapidamente e, avvicinatosi a un uomo di alta statura con una lunga palandrana a nappino, sceso allora dal Taranta, gli strinse forte la mano, nuda e rossa, che l'altro non gli aveva teso subito. «Felicissimo», cominciò, «e molto grato della buona intenzione di farci una visita. Spero... volete dirmi il vostro nome?»
«Evgeny Vasiliev»,
rispose Bazarov con una voce pigra ma sonora, e arrovesciato il bavero della palandrana, mostrò a Nikolaj Petrovich tutta la sua faccia. Lunga e magra, con la fronte larga, il naso piatto di sopra e terminato in punta, i grandi occhi verdastri e le fedine pendenti color di sabbia, essa si animava di un sorriso tranquillo ed esprimeva fiducia in se stesso e intelligenza. «Spero, carissimo Evgeny Vasiliev, che non vi annoierete da noi», continuò Nikolaj Petrovich. Le labbra fini di Bazarov si mossero appena, ma egli non rispose nulla e sollevò soltanto il berretto. I suoi capelli biondo scuri, lunghi e folti, non nascondevano le grosse protuberanze dell'ampio cranio. «Sicché, Arkady», riprese a dire Nikolaj Petrovich, volgendosi al figlio, «attacchiamo subito i cavalli o volete riposarvi?» «Ci riposeremo a casa. Babbo, fai attaccare». «Subito, subito», rispose il padre. «Ehi, Piotr, senti, dai ordini, caro, alla svelta!» Piotr, che nella sua qualità di servo compito non era venuto a baciare la mano del signorino, ma gli aveva solo fatto un inchino da lontano, scomparve di nuovo nel portone. «Io sono qui con la carrozza, ma anche per il tuo Tarantas c'è una troica», disse premurosamente Nikolaj Petrovich, intanto che Arkady beveva l'acqua da un orciolo di ferro recato dalla padrona della locanda, e Bazarov aveva acceso la pipa e si era avvicinato al postiglione che staccava i cavalli. «Solo che la carrozza è a due posti, e quindi non so come il tuo amico...» «Verrà col Tarantas», interruppe Arkady a mezza voce. «Ti prego, non far cerimonie con lui. È un ragazzo meraviglioso e tanto semplice. Vedrai». Il cocchiere di Nikolaj Petrovich condusse i cavalli. «Su, fai alla svelta, barbone!» disse Bazarov volgendosi al postiglione. «Senti, Mitiuccia!» intervenne un altro postiglione che stava pure là con le mani nei tasconi posteriori del tulup. «Come ti ha chiamato il signore? Sei proprio un barbone!» Mitiuccia scrollò soltanto il berretto e tirò le redini del cavallo di mezzo, tutto sudato. «Più svelti, ragazzi, più svelti, aiutatelo!» esclamò Nikolaj Petrovich. «Avrete una mancia!» In pochi minuti i cavalli furono attaccati. Padre e figlio presero posto nella carrozza, Piotr montò in serpe, Bazarov saltò nel Tarantas, affondò la testa nel cuscino di cuoio e le due vetture si mossero.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it